Eccoci insieme a Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Ben trovato Severino, buongiorno, grazie per essere con
buongiorno,
noi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, come facciamo di consueto in quest'ora della giornata, prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, così come ci propone la stampa, insomma la stampa italiana, alcuni giornali perlomeno, prendiamo in considerazione il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Fatto Quotidiano. Allora, io vedo sul Corriere: Ucraina nella NATO, ma non ora. Zelensky dice incertezza assurda. Naturalmente facciamo riferimento al vertice di Vilnius, vertice che è stato definito storico. Forse vale la pena anche segnalare una cosa un po' umoristica. Hanno fatto uno scherzo due comici russi a Kissinger. L'hanno contattato e hanno fatto finta di essere Zelensky. Lui ci è cascato in pieno e ha confermato che il segretario degli esteri Baker, insomma, a suo tempo aveva promesso ai russi che l'alleanza della NATO non si sarebbe estesa in cambio del fatto che la Germania potesse essere riunificata. Insomma, anche questo è un piccolo segnale che fa capire come è ingarbugliata la situazione. Claudio?
Di Kissinger ho scoperto una cosa, io lo ammiravo, no, per tanti anni, poi ho scoperto che quando Moro andò a... per appunto parlare del compromesso storico, lui lo ricevette per 5 minuti, lo liquidò subito e lo lasciò con una frase molto amara che non sto qui a ripetere.
Lei la pagherà per questa cosa.
Di Kissinger bisognerebbe ricordare anche le responsabilità nell'appoggio al colpo di Stato cileno. Insomma, ci sono
qualche scheletro nell'armadio, ce l'ha.
Grande statista, ma insomma.
Vabbè. Sì. Allora parliamo di Vilnius, del vertice. Insomma, com'è andata secondo te, Severino?
Com'è andata? Soprattutto come andrà, lo vedremo nei prossimi tempi, cioè nei prossimi periodi. Intanto mi pare di registrare quello che è evidente, cioè che questo esito rappresenta un fallimento clamoroso di quello che è stata la scelta, quella che è stata l'opzione messa in atto da Putin con l'operazione speciale. Cioè, un'operazione speciale con questo tipo di contrapposizione frontale con la guerra, che insomma, da voler rallentare, diciamo così, ecco, per riprendere la cosa, l'immagine riferita a Kissinger, insomma, la cosa, la pressione intorno alla Russia, in realtà si è creata una situazione per cui l'adesione alla Russia, l'adesione alla NATO sono aumentati. L'Ucraina, l'ingresso dell'Ucraina viene rimandato, ma è sul tavolo e non era, insomma, qualche anno fa. Quindi da questo punto di vista c'è da riflettere. Poi andrà capito quello che succede all'interno della NATO, perché Erdogan non dà nulla per nulla, quindi ha dato il beneplacito,
via libera, l'ingresso della Svezia
e Finlandia. E va capito, ecco, lì quali sono le contropartite, se ci sarà davvero, come si dice da tanto tempo, da quando è sul tavolo questa questione, l'abbandono degli immigrati, dei rifugiati curdi da parte della Svezia. Insomma, ci sono tante questioni che vanno...
Ma la pace in Ucraina si allontana o si avvicina, insomma?
Questo è una domanda troppo difficile. Diciamo che può darsi che si avvicini per una ragione: i russi alla fine, nonostante il loro atteggiamento coriaceo e indisponibile a qualunque dialogo, si devono prendere atto che la guerra, in buona sostanza, l'hanno in gran parte persa. Gli ucraini, d'altra parte, hanno preso, insomma, con le armi che hanno a disposizione, con le perdite anche che purtroppo hanno sul campo, devono prendere atto che è complicato riconquistare tutto il territorio, probabilmente come sarebbe giusto, intendiamoci bene. Ora si sta dicendo appunto che se le truppe ucraine arriveranno fino al confine della Crimea senza varcarlo, quello è il momento in cui si potrebbe appunto finalmente aprire il tavolo di negoziato. Ma insomma, arrivare anche al confine della Crimea non sarà una cosa semplice, insomma, e poco dolorosa. Quindi c'è un altro punto che a volte viene sottolineato, che anche se appunto sono gli ucraini a dover dire l'ultima parola, va reso atto al come dire, al coraggio di questo popolo, insomma, di questo esercito, naturalmente anche da parte di chi è non violento, però questo va riconosciuto, insomma. Però insomma, gli americani e gli Stati Uniti sono alla vigilia di una campagna elettorale, di elezioni, insomma, probabilmente può darsi che facciano pressione perché si arrivi a una conclusione della guerra, o perlomeno a una sospensione della guerra, perché poi, come tante volte viene detto, non è assolutamente probabile che si arrivi a una vera pace siglata con un accordo pieno, insomma, delle
più un armistizio, diciamo, ecco,
una specie di armistizio, una specie di tregua che lasci lì una situazione pronta a riesplodere. Questa è la. Poi, naturalmente, Zelensky dovrà anche spiegare al suo popolo, al suo esercito, che rinuncia, se ci sarà un accordo, che rinuncia a una parte dei territori, perché questa gente ha combattuto per riavere. Quindi, e come è stato detto, poi non è semplice passare da essere un presidente in tempo di guerra a un presidente in tempo di pace.
Non c'è dubbio. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, intanto sono molto d'accordo con Severino che le elezioni americane io penso che la pace giocherà in quei periodi. L'altra cosa è che chiaramente c'è stato il gioco delle parti. Penso che Putin abbia a modo suo riunito l'Europa e addirittura la NATO, l'abbia rinvigorita, perché con
questo l'ha detto Biden: non smetterò mai di ringraziare in maniera sarcastica Putin per l'unità che ci ha consentito.
E poi Zelensky è chiaro che ora urla facendo, ma fa la scena, insomma, è una parte, no, di dire ma come, insomma, io credo che tutti, insomma, anche Zelensky sa benissimo che, per esempio, come diceva Severino, arrivare ai confini della Crimea, e la Crimea comunque va restituita.
Non so se Zelensky sia proprio convinto e rassegnato, comunque staremo a vedere. Intanto io direi ci ascoltiamo una canzone, cioè, poi cambiamo argomento. Severino, prego.
No, in linea di principio, intendiamoci, in linea di principio quello sarebbe territorio ucraino, e questo è un dato di fatto. Poi bisogna fare i conti con la realtà,
chiaramente.
Arrivare, quindi, insomma.
Allora ci ascoltiamo di Ron, per tutti gli amanti dei gatti, c'è una canzone proprio per loro, i gatti. Vediamo un po' cosa dice Ron su questi simpatici amici.
Dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti. I gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più. Il cielo sembra un quadro di Magritte dipinto sopra i tetti. Apri le finestre questa sera, puoi sentire che mi manchi. Mi è sembrato di vederti tra la luna e le antenne dei palazzi. Quando senti che ti penso, lo sentono anche i gatti. Qualcuno dice sono extraterrestri, forse sono solo un po' più tristi di me. Non sai quante volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte. Poi il tempo separa le scene e trasforma per sempre le cose. Non bastano mai le parole per finire questa canzone. Amori che tornano di rado ma rimangono per sempre nell'eternità. sembra un quadro di Magritte dipinto sopra i tetti. Apri le finestre questa sera, puoi sentire che mi manchi. È sembrato di vederti tra la luna e le antenne dei palazzi. Quando senti che ti penso, lo sentono anche i gatti. Qualcuno dice sono extraterrestri, forse sono solo un po' più tristi di me.
Una canzone dedicata ai gatti da parte di Ron qui su RWS. Torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Abbiamo parlato degli esteri, adesso diamo un'occhiata un po' al nostro paese, che conosce un problema importante del cambiamento climatico, ne stiamo pagando un po' tutti le conseguenze. Anche oggi ci sono degli articoli che parlano dei negazionisti, quindi non tutti siamo convinti che questi cambiamenti siano reali e che in fondo ci sia una discontinuità rispetto al passato. Poi c'è il problema dell'adattamento, ecco, gli anziani sono i più a rischio sostanzialmente. Ecco, una tua riflessione su quello che, insomma, verifichiamo appena mettiamo il naso fuori di casa, ecco.
Quest'anno, tra l'altro, fino a un certo punto, fino a una settimana fa, sembrava che l'estate fosse stata clemente, insomma, no? Era piovuto, poi sembrava più fresco, abbiamo respirato, ma poi immediatamente ci ha riportato alla realtà di questi nostri tempi, cioè che almeno dal 2003, insomma, gli stati sono caldissime, fuori misura, cioè come non lo sperimentiamo anche noi fiorentini. L'estate fiorentina è sempre stata una dura prova, ma insomma ora è diventata una dimensione, una cosa un po' surreale. Allora, che cosa c'è da dire riguardo a questo dibattito? Che naturalmente è vero che i cambiamenti climatici sono sempre stati, ma io penso basta vedere grafici, tabelle, studi per capire che a partire dalla seconda rivoluzione industriale, insomma, con l'aumento delle emissioni, questo fenomeno si è molto, insomma, è stato molto incentivato e molto aumentato. Allora, noi non sappiamo in che misura, diciamola così, in che misura il cambiamento climatico dipende dall'uomo, ma certo in parte dipende anche dall'uomo, e noi, e credo che sia giusto e urgente, che facciamo quello che possiamo fare. Naturalmente è un qualcosa che va costruito, velocemente, che va costruito intelligentemente e responsabilmente, perché certamente ne abbiamo anche riparlato anche in questa trasmissione, insomma, la svolta ecologica poi si deve combinare e conciliare in qualche modo con la modernità, con un sistema di vita che va cambiato, ma cambiare non è semplice, è vero, però va posto all'ordine del giorno, va posto secondo me in maniera pressante all'ordine del giorno, e questo non può essere solo un richiamo generico, insomma, nei programmi delle forze politiche, dei governi. Ci vuole appunto uno sforzo concorde. Naturalmente lì c'è il problema che tante volte è stato sottolineato, che i paesi, i maggiori inquinatori sono quelli anche che non hanno quasi nessuna intenzione di cooperare, di collaborare a realizzare, insomma, questa svolta, questo cambiamento. Questo è un problema politico di prima importanza, certo. Cioè, e ovviamente, e poi è una questione che si pone su vari piani, su un piano politico, su un piano di decisioni, su un piano di politiche industriali, e poi c'è la questione, anche se non va messa in senso moralistico, degli stili di vita individuali, e anche lì bisognerà incidere e bisognerà cambiare, sì, qualcosa. Ecco, questo è evidente, ma che il problema ci sia, che il problema esista e che insomma non lo si possa continuamente rimandare e rimuovere, questo mi pare evidente, insomma ogni giorno lo si capisce, lo si respira e lo si vive un po' anche sulla propria pelle.
Sembrerebbe che appunto, la classe politica però non è poi particolarmente sensibile, mi pare, tutto sommato, al di là delle frasi di circostanza, però magari sono io che sono pessimista. C'è Claudio che voleva aggiungere qualcosa, forse?
Allora, intanto come al solito batte sulle spalle, sulla testa dei più poveri, perché chi ha possibilità la combatte meglio. Però io vorrei ritornare sul discorso dei negazionisti. Ora, noi veramente a volte è un falso problema. Ci sono milioni di pagine di scienziati che...
Vabbè, ma chi le va a leggere quella roba lì? Dai,
i negazionisti sono uno sparuto gruppo per cui si fa questa cosa come se si dovesse prendere una posizione. Ma ragazzi, andate a...
Va bene, chiarissimo Claudio. Senti, forse una battuta finale, Severino. Tu come ti proteggi un po', diciamo, da questa situazione, anche proprio a livello personale?
Famoso cappello.
Ma io cerco di fare attenzione, nel senso che le cose ci sono da fare e cerco di farle nelle ore meno calde quando è possibile, sì. Insomma, naturalmente.
Riesci, adesso ti faccio la radiografia delle cose che fai o non fai. Riesci a bere a sufficienza? No, questo lo dico perché non per te,
indipendentemente, io bevo un sacco di acqua, su quello io sono a posto.
Quando anche non hai sete?
A me piace bere. Sì. Ho il vizio dell'acqua gassata, lo confesso.
L'importante è che non sia alcol.
No, diciamo che Roberto ha mosso un problema importante, perché noi col sudore e quindi hai il rischio di rimanere, specialmente vecchi e bambini. I bambini in particolare, che addirittura devono essere anche ben
ma almeno loro sentono la sete, esatto. Lo stimolo della sete.
Mentre invece... le persone di una certa età.
No, ma io quello non è un problema, quello io bevo.
Perfetto.
Bisogna fare attenzione.
Nel tuo caso specifico, stiamo cercando di dare un po' di messaggi anche dalla radio, perché a volte è così, insomma, si suda.
No,
si
poi
sente.
Quello che viene detto sempre, e che credo sia saggio, bisogna fare attenzione a quello che si mangia, naturalmente.
Tu cosa mangi? Ci facciamo i fatti tuoi, Severino, cosa mangi?
Non è che ho eliminato la carne, mangio poca carne, mangio verdura, mangio pasta.
Frutta?
Così.
Come siamo messi con la frutta?
Ragazzi, non te l'aspettavi stamattina, Roberto Vacca.
Frutta, come va, Severino?
La frutta benissimo, a me la frutta piace.
Vabbè, allora niente, allora inattaccabile.
Promosso.
Severino Saccardi, adesso abbiamo scherzato, ma naturalmente questi sono argomenti seri, perché insomma abbiamo sentito anche persone giovani che hanno avuto dei colpi di calore, uno purtroppo lavorava sulla strada, insomma, e ci ha rimesso la vita, quindi occhio che non facciamo i Superman. Allora ringraziamo Severino Saccardi per essere stato in nostra compagnia, grazie davvero.
Grazie a voi.